Bollettino medico medicina MP3 numero 1, novembre 2011. A cura del Segretariato Italiano Giovani Medici. In questo numero, per le notizie interne, conferenza stampa, lancio questionario per la rilevazione del grado di motivazione e soddisfazione in tema di formazione specifica in medicina generale. Workshop dal titolo Il futuro della formazione delle giovani generazioni di medici. Confronto sulla proposta di riforma del percorso di formazione universitaria pre e post lauream in medicina. Meeting nazionale tra scuole di specializzazione in pediatria e pediatri del territorio. Per la clinica, studio italiano dimostra la presenza di cellule staminali a livello meningeo. Dati promettenti da un trial clinico su un nuovo farmaco sperimentale per la fibrosi cistica. Statine, un aggiornamento dopo una revisione sugli ultimi studi comparsi in letteratura riguardo probabile effetto protettivo dopo un trauma cranico, il rallentamento della gonartrosi e la prevenzione della fibrillazione atriale. Per l'angolo della medicina legale e diritto sanitario. Il medico del 118 deve attivarsi anche senza il benestare della centrale operativa.
Conferenza stampa, lancio questionario per la rilevazione del grado di motivazione e soddisfazione in tema di formazione specifica in medicina generale. Il Segretariato Italiano Giovani Medici e Movimento Giotto si sono fatti carico di un'iniziativa ai fini di migliorare la condizione del giovane medico di medicina generale. Il questionario valuta il ruolo passivo del corsista durante i tirocini, tutoraggio, retribuzione, incompatibilità con altre attività lavorative, prospettive di accesso al mondo lavorativo, eccetera. La conferenza per il lancio del questionario si terrà giorno 9 novembre 2011 alle ore 11 presso il Ministero della Salute. Il questionario integrato sarà somministrato tramite il web, essendo disponibile per la compilazione sul portale dei giovani medici www.giovanemedico.it. I colleghi giovani medici di medicina generale in formazione o già in possesso di relativo diploma sono invitati ad aderire numerosi all'iniziativa. Infatti, sulla base dell'analisi dei dati raccolti tramite tale rilevazione, il Segretariato Italiano Giovani Medici ed il Movimento Giotto si faranno promotori presso le istituzioni competenti, ovvero il Ministero della Salute e gli Assessorati Regionali della Sanità, di proposte utili a migliorare la condizione formativa ed occupazionale dei giovani medici italiani che si apprestano ad operare nella medicina generale, settore cardine del Sistema Sanitario Nazionale. Sempre per il 9 novembre, ma di pomeriggio alle ore 14.30, il Segretariato Italiano Giovani Medici ha organizzato il workshop dal titolo Il futuro della formazione delle giovani generazioni di medici. Confronto sulla proposta di riforma del percorso di formazione universitaria pre e post laurea in medicina, rivolto alle rappresentanze degli studenti in medicina e dei medici in formazione specialistica di tutte le università italiane, che si terrà presso l'aula di clinica medica primo del Policlinico Umberto I di Roma.
Meeting nazionale tra scuole di specializzazione in pediatria e pediatri del territorio. Il 3 e il 4 novembre si è tenuto a Montesilvano il primo meeting nazionale tra le scuole di specializzazione in pediatria ed i pediatri del territorio. Questa iniziativa costituisce il primo esperimento di questo genere in ambito pediatrico. I lavori sono stati organizzati creando 4 gruppi di lavoro, ognuno dedicato a 2 subspecialità pediatriche, endocrinologia, pneumologia, nefrologia e così via, coinvolgendo in ogni gruppo sia i pediatri di libera scelta sia gli specializzandi in pediatria di diverse sedi italiane. Dopo una ricca parte teorica, con presentazioni di esperti del settore e relative discussioni, i gruppi hanno dovuto produrre una presentazione allo scopo di illustrare i messaggi chiavi, evidence-based, emersi durante i lavori. Gli elaborati sono stati poi presentati dagli specializzandi durante il convegno SIP, Regione Abruzzo, tenutosi il 5 novembre a Chieti.
Dati promettenti da un trial clinico su un nuovo farmaco sperimentale per la fibrosi cistica. Sono appena stati pubblicati sul New England Journal of Medicine i dati preliminari di un trial clinico di fase 3 su un nuovo farmaco sperimentale per la fibrosi cistica, Livacaftor, precedentemente noto come VX-770. In questo studio randomizzato in doppio cieco è stato dimostrato come tale molecola, che si configura quale potenziatore del gene CFTR, testata per via orale su 161 pazienti di almeno 12 anni di età affetti da fibrosi cistica con almeno una mutazione specifica G551D del CFTR, sia in grado di migliorare i parametri ventilatori alla spirometria di più del 10% già dopo 2 settimane di terapia e di mantenere tale risultato dopo 48 settimane di terapia. Rispetto ai controlli trattati con placebo, il farmaco è risultato essere in grado di ridurre la frequenza delle riesacerbazioni polmonari, di migliorare lo score sintomatologico dei pazienti e di ridurre la concentrazione del cloro nel sudore. Studio italiano dimostra la presenza di cellule staminali a livello meningeo. Una ricerca internazionale coordinata da ricercatori dell'Università di Verona ha dimostrato nel ratto la presenza di cellule staminali a livello delle meningi. È noto che il midollo spinale dell'adulto ha scarsa capacità di riparazione in seguito a lesioni. Questo studio, pubblicato recentemente sulla rivista Stem Cells, ha dimostrato in vivo nel topo adulto la presenza, a livello meningeo, di una popolazione di cellule staminali in grado di attivarsi e replicarsi in seguito a lesioni traumatiche del midollo, migrando in questa sede per partecipare ai fenomeni riparativi della lesione, contribuendo alla produzione della cicatrice iliale. Tali cellule sono state anche coltivate in vitro, dimostrandone la capacità di differenziarsi in neuroni e oligodendrociti maturi. Lo studio dimostra quindi il ruolo delle meningi nella riparazione delle lesioni midollari, aprendo la strada a nuovi studi volti a valutare questa nuova fonte di cellule staminali quale terapia delle lesioni spinali.
Statine, un aggiornamento dopo una revisione sugli ultimi studi comparsi in letteratura. Statine, effetto protettivo dopo un trauma cranico. Uno studio americano da poco pubblicato sull'ultimo numero di Journal of Trauma suggerisce che nei soggetti vittime di un trauma cranico di gravità medio-alta, l'aver fatto uso di statine in precedenza può migliorare sopravvivenza e gli outcome funzionali. Secondo gli autori dello studio, le statine meritano di essere ulteriormente indagate come possibili agenti protettivi da dare ai pazienti di qualsiasi età che vengono ricoverati per un trauma cranico. Dopo un danno cerebrale dovuto a un impatto diretto o a un'accelerazione e decelerazione, nel cervello ha luogo un danno secondario legato a processi infiammatori immunitari. Gli effetti pleiotropici delle statine sull'infiammazione, la trombosi e la funzione endoteliale possono aiutare a prevenire questo danno secondario, anche se il loro ruolo principale di riduzione del colesterolo probabilmente ha poco impatto in questo contesto. Alcuni studi sul modello animale hanno suggerito che le statine possono avere un effetto protettivo anche quando si inizia a prenderle subito dopo la lesione cerebrale. Poiché al momento non c'è davvero nulla che si possa prescrivere per aiutare le persone vittime di un trauma cerebrale grave. Comunque, prima di raccomandare la somministrazione di statine per il trauma cranico, occorrono ulteriori conferme sia di efficacia sia di sicurezza. Il lavoro di Schneider è infatti uno studio osservazionale in cui sono stati valutati dati di un registro nazionale USA, il National Study of Cost and Outcome of Trauma Database, che riceve segnalazioni da 69 ospedali statunitensi. Un altro studio pubblicato dagli Annali delle Malattie Reumatiche ottobre 2011 evidenzia come le statine dimezzano la progressione della gonartrosi. L'impiego di statine si associa a oltre il 50% di riduzione della progressione totale di artrosi del ginocchio, ma non dell'anca. E quanto dimostrano i risultati di uno studio di popolazione prospettico condotto da Stefan Klokkaerts, del Centro Universitario Medico Erasmus di Rotterdam, Olanda, e collaboratori, su una coorte di quasi 3.000 pazienti di età pari o superiore ai 55 anni, effettuando radiografie del ginocchio e dell'anca alla visita iniziale e dopo una media di 6 anni e mezzo. Infine, uno studio uscito a fine maggio sull'American Heart Journal 2011 documenta come le statine non prevengono la fibrillazione atriale. Il supposto effetto preventivo delle statine nei confronti della fibrillazione atriale, che sembrerebbe emergere da alcuni studi disegnati sul breve periodo, non appare confermato da una revisione complessiva delle evidenze, anche non pubblicate, provenienti da trial di più ampia scala. Lo sostengono Kazem Rahimi, del Georg Center for Health, che ha rinnovation dell'Università di Oxford, e collaboratori, autori di una meta-analisi collaborativa di studi randomizzati, controllati in ognuno dei quali erano coinvolti almeno 100 partecipanti, era previsto un follow-up non inferiore ai 6 mesi, e in cui si confrontava l'uso di statine con il loro mancato impiego, oppure la somministrazione di alte o basse dosi degli inibitori dell'HMG coenzima A reduttasi. Dai dati pubblicati relativi a 13 trial sul breve termine, per un totale di 4.414 pazienti e 659 eventi, il trattamento con statine sembrava ridurre la probabilità di episodi di fibrillazione atriale del 39%, ma si registrava una significativa eterogeneità fra i trial. Al contrario, in 22 studi temporalmente più lunghi e, nella maggior parte dei casi, caratterizzati da un campione maggiore il trattamento con statine, rispetto al controllo, non è risultato associato a una riduzione significativa di episodi di fibrillazione atriale. Anche altri 7 trial a più lungo termine, basati sul confronto tra un regime più intenso di statine rispetto a quello standard, non hanno mostrato evidenze di riduzione di rischio di fibrillazione atriale.
Il 118 deve attivarsi anche senza il benestare della centrale operativa. La Cassazione. Il medico del 118, in caso di emergenze, si deve attivare tempestivamente anche se la segnalazione non è partita dalla centrale operativa. Se non lo fa, rischia una condanna per rifiuto di atti d'ufficio. Lo rileva la Cassazione nel convalidare una condanna ad un anno di reclusione per il reato punito dall'articolo 328 codice penale nei confronti di un medico di turno sull'autoambulanza del 118, colpevole di essersi rifiutato di trasportare in un'idonea struttura sanitaria un paziente che aveva perso conoscenza. La segnalazione era arrivata da una comunità terapeutica, ma il medico del 118 non era intervenuto perché non aveva ricevuto la segnalazione dalla centrale operativa. Il medico, come ricostruisce la sentenza 34.402 della sesta sezione penale, aveva rifiutato l'intervento sulla base del fatto che le linee guida del 118 non prevedono che il medico di turno si allontani arbitrariamente dalla sua postazione senza la specifica segnalazione della centrale operativa. Di conseguenza il paziente, in stato febbrile acuto, era stato trasportato da un'ambulanza del più lontano ospedale. Denunciato, il medico del 118 veniva condannato ad un anno di reclusione per rifiuto di atti d'ufficio sia dal tribunale che dalla Corte d'Appello di Palermo. Inutilmente la difesa del medico ha fatto ricorso in Cassazione adducendo le linee guida del 118 che prevedono che il servizio non sia a disposizione dei presidi ospedalieri e non può effettuare trasporti di pazienti da un ospedale all'altro. Piazza Cavour ha bocciato la tesi difensiva e, pur ricordando che l'organizzazione del 118 prevede che sia la centrale operativa a coordinare gli interventi nell'ambito territoriale di competenza, attraverso il sistema di radiocomunicazione, tuttavia al medico in servizio sul 118 è comunque riconosciuto uno spazio di valutazione, di azione e di discrezionalità, funzionale a fronteggiare in maniera adeguata le diverse situazioni di emergenza. Nell'ambito di questo spazio, specificano ancora gli ermellini, è compresa anche la scelta, in caso di urgenza, di trasportare il malato presso una struttura sanitaria che sia in grado di assicurare tale cura, anche attraverso le necessarie indagini strumentali e specialistiche. Nel caso in questione, il medico ha opposto un formalistico rifiuto, richiamando il modello operativo standard del 118, senza considerare che lo stesso servizio prevede che per i pazienti ad alto grado di criticità è il medico addetto all'emergenza territoriale ad operare la scelta dell'ospedale di destinazione, in questo modo riconoscendo un'autonomia di azione a tali soggetti e prescindendo da ogni autorizzazione della centrale operativa.